Dunque 13.05 Radio Onda Rossa, come dicevamo abbiamo così uno spazio di approfondimento, abbiamo il nostro corrispondente dalla Cina, esattamente da Pechino. Un buongiorno a te innanzitutto, anche se là dovrebbe essere un buon pomeriggio, un buonasera.
Buonasera, sì, sono le 8 praticamente.
Infatti, mi senti bene? Sì, noi ti sentiamo chiaramente.
Sì, ti sento, sono in mezzo al traffico, quindi può essere che ogni tanto sentirò meno bene, però...
Va bene, allora parliamo un attimo, saremo anche abbastanza veloci, lo stavo introducendo prima, si è parlato in questi giorni anche con grosso spazio e risalto, no? Forse sarà stata l'ondata che arriva dai paesi del Nord Africa di venti di ribellione, anche in Cina sembrava che si stessero organizzando comunque dal basso delle manifestazioni di protesta, domenica scorsa doveva esserci un appuntamento e poi in questi giorni abbiamo letto di repressione e quant'altro sui giornali, reportage sui media mainstream, tra cui Repubblica e Corriere della Sera, che raccontavano uno spaccato di Cina, che però poi spesso e volentieri, andando a leggere anche altri siti di informazione, anche andando a leggere l'agenzia di stampa a cui tu fai riferimento, sia www.chinafiles.com, la realtà era tutt'altra. Facciamo un attimino un quadro insieme, anzi soprattutto tu, su quello che realmente è stato l'appuntamento di domenica scorsa e su quello, anche sul dibattito che si è aperto eventualmente in Cina su queste manifestazioni di protesta.
Sì, io farei intanto un riferimento un po' cronologico, nel senso che il primo appello che è stato pubblicato su un sito americano, in cinese, ma di cinesi negli Stati Uniti, immediatamente è stato tolto da un attacco hacker ed è stato poi ripubblicato su alcuni profili Facebook e su Twitter, quindi innanzitutto l'appello è girato per lo più su strumenti di social network occidentali, quelli che usano per lo più, diciamo, magari attivisti cinesi, che sono comunque una minoranza rispetto ai 50 milioni di utenti che ha la Cina, che invece utilizzano social network locali, i vari Twitter, i vari microblog, i vari Facebook locali. Quindi innanzitutto l'appello era girato su canali che non erano proprio quelli specificamente cinesi. In secondo luogo, questo appello che invitava a manifestare col gelsomino, così come riferimento chiaro, diciamo, alle rivolte in Tunisia in particolare, ma insomma quello che stava succedendo nel Mediterraneo, non ha praticamente avuto comunque l'appoggio di quelli che possiamo definire i grandi vecchi dell'attivismo cinese, cioè quelle persone più in vista dell'attivismo cinese non hanno praticamente aperto bocca al riguardo. Dopodiché domenica 20 febbraio pochissime persone si sono mosse nei posti che erano stati designati come luogo della protesta, una protesta che voleva essere non violenta e riferita a una volontà di far cadere gli elementi di corruzione all'interno del sistema cinese per un bilanciamento maggiore dei poteri. E domenica 20 febbraio in 13 città è stata lanciata la protesta e praticamente è stato un flop, nel senso che sono presentate pochissime persone un po' ovunque. Naturalmente nella vita reale, se non c'è stata una manifestazione di tante persone, ci sono state comunque molti arresti da parte delle autorità cinesi, che al riguardo sono molto, molto attente e, al contrario di quanto spesso si possa pensare, sono molto più in grado di controllare la situazione di quanto spesso lo si pensi, e hanno immediatamente portato all'arresto circa un centinaio di attivisti, tra i quali alcuni anche in vista nel mondo web cinese, perché già protagonisti di campagne online, che sono stati proprio arrestati con il reato di sovversione per avere praticamente ritwittato, usando questo termine, l'appello che ha girato online. Dopo domenica 20, lunedì successivo c'è stato un altro comunicato apparso ancora una volta su boxun.com, che è questo sito americano di cui faccio riferimento, invitava ad una nuova protesta non più in 13 città, bensì in 23 città, cogliendo anche alcuni posti un po' più sensibili della Cina, come ad esempio alcune zone in Xinjiang ed altre città che prima non erano state prese in considerazione. Domenica 27, io personalmente sono andato a fare un giro nella via che era stata deputata come luogo dell'incontro, tra l'altro bizzarrie e stramberie cinese che le portano davanti al McDonald's, che fa abbastanza ridere, però è così. E niente, c'era una quantità di poliziotti altissima, sia in divisa sia in borghese, compresi i camerieri all'interno, qua erano tutti poliziotti in borghese, praticamente quasi nessuno si è fermato di fronte al McDonald's per fare alcunché, anche se comunque l'indirizzo era quello di camminare, esserci più che fare qualche manifestazione. certo punto, quando praticamente sono state, erano più o meno le 2, 2 e un quarto, è passato il camion che lava le strade, la via è diventata la via più pulita praticamente di tutto il paese, è stata chiusa davanti e dietro, chi era in mezzo è stato mandato via, chi fortunatamente in maniera tranquilla, come è successo ad esempio a me, altri invece, soprattutto fotoreporter e operatori TV, sono stati mandati via in modo un po' più aggressivo e uno è finito anche all'ospedale. Tant'è che c'è stata poi una polemica molto forte quest'ultima settimana tra il ministero dei cinesi e i giornalisti, con una conferenza stampa dai toni piuttosto orwelliani, in cui praticamente venivano invitati i giornalisti a non mettere piede domenica prossima nei luoghi stabiliti. E niente, quindi diciamo che si è conclusa ancora una volta con un nulla di fatto, perché la protesta non c'è stata, e stiamo parlando di un fenomeno che forse ha avuto più eco sul web e sui media occidentali, soprattutto quelli anglofoni, rispetto alla vita reale, anche se, come detto, nella vita reale ci sono stati comunque oltre 100 arresti, e forse anche perché adesso prima si sta svolgendo l'Assemblea Nazionale del Popolo, che è quello che viene spesso definito come il Parlamento cinese, la città è completamente blindata, si parlava oggi di un numero incredibile di poliziotti, in effetti girando anche per la città insomma si notano molto di più del solito, tenendo comunque presente che Pechino è una città solitamente molto molto controllata a livello proprio di presenza visibile delle forze dell'ordine.
Tra l'altro, leggendo alcune cose online, si parlava del fatto come comunque anche i media, direttamente quelli cinesi, non hanno nascosto gli avvenimenti accaduti la settimana scorsa, per esempio gli arresti e il tutto. Un po' in controtendenza, io ti dico quello che ho letto e che veniva riportato.
In realtà ci sono stati, vabbè, è un mese circa da quando più o meno si sono sviluppate le rivolte nel Mediterraneo, che la stampa cinese ci tiene a precisare che insomma c'è una grossa differenza tra la Cina e gli altri paesi, e che comunque i social network, internet hanno un potere, e che insomma l'ordine è la cosa più importante che possa esserci nella vita di un paese. Dopodiché, in relazione proprio a queste proteste, c'è stato solo un riferimento fatto da un giornale che è il Global Times, che è un giornale anche in lingua inglese qua in Cina, che però ha parlato di performance artistiche, indicando la manifestazione appunto come qualcosa di artistico e non dandone quello che in teoria doveva essere la vera valenza data dagli organizzatori. Per il resto non se ne è parlato. Tra l'altro, il paradosso è che la mattina di domenica scorsa il premier cinese Wang Zhaobao ha incontrato alcuni netizen, diciamo, cinesi selezionati ovviamente dagli apparati del partito, e non ha fatto alcun riferimento agli eventi di cui stiamo parlando, se non appunto riferendosi invece ad una crescita della Cina che tenga conto della felicità dei propri cittadini.
Quali saranno i prossimi passi? Perché poi comunque le forme di dissenso, in qualche modo anche in Cina, hanno bisogno di espressione e si stanno organizzando anche per esprimersi. Sarà che poi la globalizzazione, anche l'utilizzo di certi mezzi, si è fatto un grosso risalto in questo periodo, soprattutto quando si parlava di Maghreb, no? del ruolo che hanno avuto per esempio i social network.
È chiaro.
Io leggevo ieri... Cina... Dimmi. Vai.
Sì, no, vai avanti.
No, perché addirittura ho trovato un sito che è turbulence.org, dove c'era una sorta di finestra dove tu potevi via Twitter twittare la tua rivolta, e questo sta diventando anche un po' un fenomeno un po' di pazza, che fa anche sorridere, no? Quando poi la realtà invece, al di là dei social network, è tutta molto più complessa.
Sì, diciamo che la Cina è un paese che comunque nella sua avanzata economica, nel suo sviluppo economico, sta vedendo anche nascere, anzi ormai svilupparsi, una sua società civile. Ovviamente la dialettica che si muove tra quella che noi definiamo come termine occidentale società civile cinese e governo cinese è una dialettica che è diversa da quella a cui noi siamo abituati in Occidente. Si muove su altri binari, tiene conto di altre questioni e... ovviamente ha a che fare anche con il Partito Comunista più grande del mondo, da 60 anni praticamente al potere. Quindi è chiaro che noi spesso a volte siamo portati a parlare di attivismo cinese cercandolo di avvicinare al nostro, e invece in alcuni casi non cogliamo qualcosa che sta nascendo qua, perché non è simile a quanto vediamo in Occidente. Per quanto riguarda quest'ultima protesta, anche in questi giorni qua ci siamo un po' interrogati tra operatori, diciamo, della comunicazione, perché in effetti la risposta del governo è stata talmente forte in termini di schieramento di polizia che o noi ovviamente sottovalutiamo qualcosa che loro invece non sottovalutano per niente, oppure hanno proprio voluto far capire che non c'è proprio aria. E comunque domani è prevista in teoria un'altra giornata di manifestazioni, quindi vedremo anche come cosa succederà, tenendo conto che ci si arriva con un'area di forte tensione, perché sono stati praticamente non concessi i permessi a quasi nessun giornalista di andare ad esempio a filmare lì.
E tra l'altro, appunto, dicevi... Sì, dicevi una cosa anche, sì, anche abbastanza importante, no? Il fatto che non si riesca a capire se il governo cinese realmente temi qualsiasi moto di protesta, oppure se è in possesso di informazioni che poi invece non sappiamo, per cui teme le proteste. È anche vero che il governo cinese, soprattutto, no, per quanto riguarda la politica estera, soprattutto il suo ruolo che c'è stato a livello internazionale su quelli che sono stati gli ultimi avvenimenti, parliamo delle posizioni prese, no, a livello internazionale verso da Gheddafi a Mubarak e via dicendo, è stato sempre di basso profilo, che poi è un po' la linea politica del governo cinese in politica estera, sempre il low profile, anche perché hanno interessi economici dappertutto, soprattutto in Africa.
Sì, guarda, praticamente non se ne sono occupati, si può dire, se non con gli editoriali di cui appunto parlavo prima, fino a che dalla Libia non è arrivata la notizia che i ribelli avevano colpito alcuni impianti della Sinopec. A quel punto praticamente la linea dei media ufficiali cinesi è stata quella di una sorta di difesa di Gheddafi come ideologo e statista, e l'accusa nei confronti dei ribelli di essere drogati, insomma, usando le stesse parole di Gheddafi. Chiaramente la Cina utilizza i media interni a proprio piacimento, a seconda di quello che è il messaggio che si vuole far passare. In questo momento qua i politici cinesi vogliono far passare il messaggio che l'ordine, l'armonia, diciamo, è la cosa migliore che possa esserci, soprattutto in un momento in cui l'Assemblea Nazionale Popolare sta per approvare il 12° piano quinquennale, nel quale si stabilirà una crescita del 7%, che dovrebbe andare, secondo le parole dei politici locali, a rinforzare la felicità, proprio usano questa parola, dei cittadini cinesi. Quindi è un momento in cui sono molto concentrati sulla loro politica interna e cercano di fare in modo che non ci sia interferenze dall'esterno. Tanto più quanto, ritornando alla questione dei gelsomini, credo che una delle questioni che abbia più reso forte, diciamo, la reazione con i media internazionali da parte dell'autorità cinese è stata la partecipazione dell'ambasciatore statunitense alla prima manifestazione del 20 febbraio, in cui l'ambasciatore statunitense, che tra l'altro è uno dei prossimi candidati probabili alle elezioni che correrà con i repubblicani, si è fatto vedere bene con un tanto di video che è andato online, e quindi anche il suo nome, insieme a tanti altri nomi ritenuti sensibili, è finito sotto la scure della censura cinese per quanto riguarda il web.
Perfetto, io non so se hai altro da aggiungere oppure ci sentiremo prossimamente. Noi ricordiamo che esistono anche altri mezzi di informazione, altri siti di informazione, soprattutto per quanto riguarda l'Asia, sicuramente più decenti dei vari corrispondenti dei media mainstream, no? Da Vissetti di Repubblica.
Io parlavo oggi anche qua, non posso dire con chi perché è un personaggio pubblico qua in Italia, però diciamo che è un gioco delle parti. Il governo cinese fa il suo gioco, nel senso, fa brutto, usando questo termine, ai giornalisti, e poi i giornalisti devono fare il loro lavoro, nel senso andare a vedere cosa succede.
Appunto, che è un po' la lettura degli articoli, soprattutto, che abbiamo visto in questi giorni su Repubblica e via dicendo, tra cui Vissetti è passato da parlare della rivoluzione dei gelsomini alla repressione, il giorno dopo si parlava di consumismo cinese spinto dal governo, vabbè, così. Che tocca fare uno stipendio, no? Si parla un po' di tutto. Io ti ringrazio, ricordiamo
www. Io non leggo giornali italiani, quindi
non ti perdi un granché. Ricordiamo www.chinafiles.com per chi voglia avere una lettura diversa su quello che arriva dal continente asiatico. Ciao, grazie Simo, a presto.
Grazie a voi, buona serata.
Un abbraccio, ciao ciao.